riscuotere la fiducia di un proprio simile fa in ogni caso e a tutti piacere, ma non sempre e non tutti si sentono in dovere di non deludere la fiducia che viene accordata, mentre è senz'altro doveroso per chi è oggetto dell'altrui stima apprezzarla e tenere nella dovuta considerazione quello che è un tributo spontaneamente offerto, perché così si può definire la fiducia. L'immagine più bella della fiducia che un essere può esprimere è quella del bambino che si rifugia nelle braccia della madre, e nell'adulto è quella di chi si rivolge al medico. Cari medici, ogni volta che un malato si rivolge a voi, tenete presente questo aspetto della relazione che si stabilisce. Tenete presente che si tratta di una creatura comunque sofferente e bisognosa che si abbandona a voi come il fanciullo nelle braccia della madre in cerca di protezione, aiuto e sollievo. È una creatura che si affida a voi perché è incapace di risolvere quel suo problema, e se l'accettate il suo problema diventa il vostro. D'altra parte, come potreste non accettarla quando avete scelto di esercitare l'arte medica e perciò non avete scelto una professione, bensì una missione, perché di questo si tratta quando l'attività che si svolge è diretta a persone e non a cose ed oggetti. Certo che talvolta obiettivamente il medico non può fare a meno di deludere la fiducia che il malato ripone in lui, perché la medicina non li mette a disposizione, non avendoli rimedi validi a guarire quella infermità che affligge il paziente. In quel caso il discorso sul tradire la fiducia del malato si sposta dalla figura del medico alla validità della scienza medica, ma si sposta solo quando il medico può veramente dire di avere la coscienza a posto. E lo può dire quando ha impegnato tutto se stesso nella ricerca del rimedio, quando umilmente riconosciuti i propri limiti, non li ha nascosti al malato e lo ha indirizzato a chi ha una maggiore conoscenza della sua, ma soprattutto quando è consapevole dell'importanza della sua figura, non già per estorcere onorari da capogiro, bensì per il senso di responsabilità che conseguentemente deve avere ed animare la sua opera. Chi prende la necessità degli altri in generale e in particolare le loro malattie come una fonte di esose ricchezze non ha niente di diverso da chi estorce denaro con minacce di morte. Dicevo della validità della medicina. Invero, se la medicina in generale è la scienza per conservare o restituire la salute all'uomo, è molto più ampia di quello che ufficialmente si arroga un tal nome, ed in effetti molte sono le arti e le scienze alternative per il mondo occidentale che promettono la sanità: l'agopuntura, le cure semplici, l'allopatia, l'omeopatia, la pranoterapia, lo yoga, l'ipnoterapia, eccetera, eccetera, quelle che si basano su particolari alimentazioni, altre che non si può fare a meno di definire amene, come quella che insegna a parlare agli organi ammalati del proprio corpo, da consigliare particolarmente, dico io, al malato che soffre anche di solitudine. Un quadro divenuto talmente caotico che non converrebbe neppure prendere in considerazione se non presentasse reali guarigioni. Allora, come comportarsi di fronte a tante discipline che promettono la salute quando si è nella necessità di fare una scelta? E qui il discorso torna sulla fiducia, elemento di primaria importanza per riuscire in qualunque cosa, perché la psiche ha una rilevantissima influenza non solo nell'attività volontaria del corpo, ma anche in quella involontaria, includendo in ciò i meccanismi biologici. Io sinceramente la fiducia la riporrei in primo luogo nella medicina ufficiale del mondo occidentale, che quando fallisce è in alta percentuale perché è stata male applicata. Certo, quando si dichiara impotente o quando il malato per una sua condizione speciale non tollera i rimedi che essa pone a disposizione tanto da ricevere un danno peggiore del male, o quando si tratta semplicemente di conservare la propria salute, allora non si debbono disdegnare le altre discipline che, come ho detto, vantano risultati positivi e non di rado risolutivi di casi disperati. Perché dare la fiducia in prima istanza alla medicina ufficiale, salvo le eccezioni di cui dicevo? La malattia ha sempre una componente psicologica rilevantissima, per cui ogni medico dovrebbe essere un bravo psicologo. Sulla componente psicologica presente a monte di ogni malattia si aggiunge un'altra componente della stessa natura, quella di chi sa di essere un malato, costituita dallo stato di sofferenza fisica, dalla paura di non guarire, dall'impedimento limitativo dato dall'infermità, dalla diversa situazione che si crea e via e via. È vero che la cura ideale non deve limitarsi a tamponare gli effetti, ma rimuovere soprattutto le cause. Ed è altrettanto vero che la medicina scientifica tampona solo gli effetti, anche quando crede di essere risalita alle cause, perché le cause sono sempre psicologiche, essendovi a monte della malattia quantomeno la mancanza di quello stimolo di reazione che scatena le difese naturali dell'organismo. Però, quando la causa ha già somatizzato l'effetto, occorre riparare subito il danno ricevuto dall'organismo e niente v'è di più immediato a questo scopo della medicina scientifica, comprendendo in ciò anche la chirurgia. Le cause dell'ulcera gastrica sono risaputamente di natura psicologica, stati ansiosi, temperamento introverso e sospettoso, eccetera, eccetera. Però quando l'ulcera ha raggiunto uno stato di gravità che può farla degenerare, è inutile cercare di rimuovere le cause, occorre subito tamponare l'effetto con una cura chirurgica. Sarà di poi eliminare la causa ciò che la malattia non si riproduca. Questo naturalmente è un esempio radicalizzato, tuttavia anche nei casi più sfumati il principio rimane valido.